Etnica. Il granaio della memoria.
Gli uomini della radio devono essere coscienti dell'enorme responsabilità che accompagna il potere di cui dispongono. Aiutarci ad assimilare, a capire attraverso un continuo, onesto confronto di opinioni è un compito connaturato al nostro mezzo, dove anche il puro pensiero può divenire spettacolo. Sarà proprio questo compito, probabilmente la maggiore sfida che la radio dovrà sostenere negli anni a venire.
Un saluto a tutti da Claudio Biffi
e Pietro Bianchi.
Il granaio della memoria di oggi è, per così dire, autoreferenziale, in quanto si occupa di un tassello di storia della radio della Svizzera italiana.
In effetti, il 30 marzo di 50 anni fa, del 1962, quindi, venivano ufficialmente inaugurati i nuovi studi radiofonici di Besso.
Non è un caso, quindi, che in apertura di emissione vi abbiamo proposto la voce di Stelio Molo, storico direttore della RSI, registrata proprio in occasione della cerimonia inaugurale.
Ma la nostra rievocazione di quella memorabile giornata del 1962 inizia però con un salto indietro. Andiamo agli anni 30, quando l'allora Radio Monteceneri aveva appena preso possesso, dopo un breve periodo passato nella posta di Lugano, dei suoi primi studi, quelli del Campo Marzio.
Sì, che adesso sono, lo sanno tutti, lo studio Foce. Dunque è 80 anni di radio e 50 anni del nostro stabile qui a Besso. Non è facile reperire testimonianze sonore dei primi anni di esistenza di questa radio, ma fortunatamente una di esse ci racconta una visita guidata ai nuovi studi del Campo Marzio e realizzata per la radioscuola del 33. Seguiamo allora il professore col suo allievo e si addentrano negli studi di Radio Monteceneri.
Eccoci al centro delle installazioni. Qui è proprio come il cervello a cui arrivano i nervi da tutte le parti del corpo.
Questa torre?
È uno degli amplificatori che...
E questa grande scrivania?
Caro mio, se fai così, il signor Pestoni finirà col continuare a dirci dei nomi difficili che noi non capiremo mai. E così che ne andremo di qui senza aver capito un cavolo.
Questo però è un altro atto parlante.
E dalli... Via retta, signor Pestoni. Ci spieghi il cammino che percorre la voce da uno degli studi giù in basso, per esempio.
Semplicissimo. Dal microfono la voce giunge a questo parecchio alto.
La torre.
Bravo, poi a quest'altro lungo.
Sembra proprio una gran scrivania.
Io, vedi, ti direi piuttosto due pianoforti, uno di fianco all'altro.
Dunque, in questi apparecchi la voce viene rinforzata, modulata.
Ma com'è che non si sente niente?
Non vedi? Questi apparecchi sono tutti chiusi.
Oh, non è per questo. Vedi, qui non arriva la voce, ma la corrente elettrica. Nel microfono le vibrazioni sonore sono trasformate in correnti elettriche di piccolissima intensità e sono queste correnti che qui vengono amplificate e poi trasmesse per radiotelefono. Tra poco, poi, saranno condotte fino al Monte Cenere e di là lanciate nello spazio sotto forma di onde arziane.
Dallo studio della musica da camera passiamo ora nello studio della speaker. Dell'annunciatrice. Signorina.
Così?
Vuoi spiegare lei al signor professore e al suo piccolo amico quale è il suo lavoro qua dentro?
Ma subito, ti immagini. Buongiorno caro. Che fai qui? Ma non hai messo sulla porta che ci sia scritto in letterone entrata proibita? No? Ah, ho capito, sei qui col tuo maestro. Siete venuti a vedere la radio.
Ecco, appunto, signorina.
Vuoi parlare un po' con me? Benissimo, io chiacchierò volentieri. Sai, a scuola sono sempre stata una gran lingua lunga. Ma dico però, ma professore, non se la prenda, non se la prenda. Dammi la mano. Lasceremo il tuo professore chiacchierare col direttore di cose difficili. Noi vogliamo vedere e sapere come spieghiamo noi, con le nostre parole. Tu sei entrato qui nel mio regno. Io qui vi parlo, vi saluto, annuncio, trasmetto dischi, preparo i concertini. Questo coso che vedi sospeso qui davanti è, per dire una parola difficile, un microfono, ossia quell'apparecchio davanti al quale parlo, che riceve la mia voce e la trasporta a mezzo di questi due fili, vedi questi due fili che ci sono dietro, si trasmette a mezzo di questi due fili al tecnico sopra e poi per mezzo di fili in quantità, di apparecchi complicati, un po' dappertutto per voi.
Un documento sonoro, Pietro, che mette bene in evidenza il grande fascino che esercitava il mezzo radiofonico in un'epoca, siamo negli anni 30 del Novecento, durante il quale la radio è ancora misteriosa e prodigiosa. Gli amplificatori, i banchi di regia e i microfoni destano grande ammirazione e stupore. Insomma, il miracolo della voce che si diffonde nello spazio e nel tempo.
Ecco, non dimentichiamo, Claudio, che non c'erano registratori, dunque si faceva tutto in diretta. Apparecchi e apparecchiature fanno, per così dire, parte dell'immaginario collettivo che si va costruendo attorno alla radio, ma allo stesso tempo ne condizionano le esigenze materiali, produttive, organizzative.
Sì, al punto che ben presto gli studi del Campo Marzio si rivelano inadeguati alle produzioni radiofoniche. Già nel 1938 si procede a una prima ristrutturazione, anche se è soprattutto nel dopoguerra che le carenze delle infrastrutture si fanno sempre più evidenti.
Beh, bisogna considerare che soprattutto a partire dagli anni 50 si assiste a una serie di innovazioni notevoli, nuove generazioni di magnetofoni che permettono di produrre emissioni registrate e non diffuse in diretta come dicevamo prima, la radio abbandona gli studi grazie alle unità mobili di trasmissione, mi viene in mente la famosa NASA, ecco, così lo chiamavano il carro.
I carri mobili, ma anche l'epoca in cui vengono commercializzati i transistor, quindi le radio portatili, le autoradio.
E a metà degli anni 50 si inizia a trasmettere sulle onde ultracorte, la modulazione di frequenza, FM si dice oggi, introducendo così il famoso secondo programma.
E a maggiori mezzi tecnici, più ore di trasmissione, corrisponde anche un maggiore fabbisogno in personale.
Lasciamo allora raccontare a due protagonisti dell'epoca alcune delle problematiche e delle sfide che la radio deve affrontare a metà degli anni 50. Si tratta di Stelio Molo, che abbiamo già citato, cui d'altronde abbiamo poi dedicato più tardi l'auditorio qui della RSI, e di un altro personaggio chiave di quell'epoca, Marcel Besançon, direttore della SRG SSR.
Gioverà innanzitutto avvertire che innegabilmente gli studi radiofonici svizzeri lavorano in condizioni assolutamente anormali. Le istituzioni straniere consimili di piccoli paesi che posseggono un'organizzazione molto più semplice e centralizzata, che diffondono programmi in una sola lingua, dispongono di personale doppio o anche triplo. Non si facciano poi raffronti con le grandi nazioni, Italia, Francia, Germania, Inghilterra, dove a parità di produzione quantitativa le disponibilità superano le nostre di 10, 20, 30 volte. Nessuna meraviglia quindi se l'attuazione del più semplice intento ci ponga spesso di fronte a problemi pressoché insolubili. Il personale della radio va rinnovato e aumentato se non si vogliono perdere i frutti di 30 anni di dura esperienza.
Nous sommes là pour vous parler de la fréquence modulée. Personnellement, je me permets quelques mots d'introduction. Je voudrais vous rappeler que c'est dans son Assemblée générale de 1954 en décembre que la Société Suisse de Radiodiffusion avait décidé la création d'un service de programme en ondes ultra courtes. Pourquoi l'avait-elle décidé? Tout d'abord, la Suisse, qui est au bénéfice de trois longueurs d'onde, emploie ces trois longueurs d'onde, ondes moyennes, pour répondre aux besoins de ces trois langues nationales principales. Si bien que la Suisse ne se trouve pas dans le cas de la France, de l'Italie ou d'autres pays qui peuvent donner plusieurs programmes simultanés de caractères différents. Il y avait aussi d'autres raisons. En établissant un réseau en fréquence modulée sur le pays, cela nous permettait de porter le programme national dans des régions où il était très mal écouté, mal entendu, à cause de la configuration même du pays. Nous avons chargé chaque studio de faire lui-même le deuxième programme contraste, qui est en contraste avec le programme qu'il fait sur onde moyenne. Nous avons pensé, en effet, que le studio qui fait un programme sait mieux que tout autre quel peut être le contraste à ce programme. Les émissions en fréquence modulée et surtout le second programme sont une charge assez lourde pour les studios qui doivent évidemment travailler beaucoup plus et auront là un nouvel objet de se faire critiquer peut-être par le public.
Quindi in questo clima di fervore tecnico, ma anche di grossi problemi, per così dire, logistici, che la creazione dei nuovi studi viene pianificata e messa in atto, Pietro.
Parlavamo di problemi logistici, credo che non siano ancora risolti. Una creazione, Claudio, che a differenza di quanto avvenuto in precedenza, avviene per così dire ex novo e che rappresenta un'occasione per dare vita a spazi appositamente concepiti per la radio, spazi la cui progettazione è affidata a una terna vincente di architetti. Si tratta di Alberto Camenzin, Rino Tami e Augusto Jäckli.
E trovo sia interessante notare come in queste vicende legate ai nuovi studi radiofonici anche il contenitore, quindi l'edificio stesso, assume un ruolo quasi autonomo, indipendente dai suoi contenuti.
Sì, è vero che la radio diventa qualcosa molto caro ai luganesi e certamente grazie alle notevoli qualità degli spazi progettati e alla forte impronta razionalistica, se vogliamo, data dai tre architetti ticinesi.
E a proposito dell'edificio dai mattoni rossi e soprattutto la voce di Rino Tami che affiora dalle nostre teche. Abbiamo allora raccolto alcune sue testimonianze. L'architetto descrive in apertura uno degli spazi dei nuovi studi radio, che è quello del giardino interno. Nicola Navone, in seguito, anche gli architetto e ricercatore, mette in risalto il valore architettonico di questi nuovi studi.
Innanzitutto sono molto rosicato dalle sue parole, confesso che piace anche a me, sinceramente questo ambiente mi piace. Per quanto riguarda la parentela, la relazione o l'ispirazione giapponese, non posso dire che sia stata voluta in ogni caso. Cosa posso dire in proposito? Lei sa che almeno nell'ambito della flora il Giappone e il Ticino sono strettamente parenti. Dicono gli specialisti che il Ticino e il Giappone sono i paesi ideali per quanto riguarda la flora, la vegetazione in generale. Allora questa parentela probabilmente si è ritrovata per caso o meno, vero? Proprio in questo piccolo giardino che amo tuttora.
Nella sede della radio della Svizzera italiana troviamo riunite
quasi per una sorta di magica coalescenza, sia la radice razionalista di Tami, sia quelle istanze organiciste cui egli andrà mano a mano avvicinandosi durante gli anni 50. È un edificio, a mio parere, di singolare bellezza, che presenta una sorta di commistione tra decoro civico e anche intimità domestica. Questo è particolarmente evidente in quel brano d'eccellente architettura che è la caffetteria, racchiusa o perlomeno sviluppata attorno a quel giardino interno. Ed è un edificio che costituisce una sorta di unicum nel panorama non soltanto dell'architettura svizzera, ma direi anche dell'architettura europea di quegli anni.
Ogni cosa che io devo fare, devo farla a misura d'uomo, e spero che sia così anche per la radio.
Nicola Navone, perché è importante salvaguardare l'edificio della radio della Svizzera italiana?
Vi sono molteplici ragioni. In primo luogo la qualità dell'edificio, nel quale troviamo declinati, ed è in Svizzera un caso assai singolare, quei paradigmi organicisti che Tami farà propri con maggiore evidenza soprattutto nella seconda metà degli anni 50. Ma una qualità che è anche frutto dell'attenzione e della meticolosità con la quale i progettisti indagano il tema funzionale. Un tema funzionale relativamente inedito e soprattutto singolare, così come veniva posto nella radio della Svizzera italiana, laddove non si trattava soltanto di uno studio di registrazione, ma di un luogo pubblico. Non bisogna dimenticare la funzione, per esempio, dell'auditorium, che è tra l'altro un brano di eccellente architettura. E infine vorrei anche aggiungere la valenza simbolica dell'edificio. Fin dai primi momenti dell'iter progettuale viene più volte evidenziata la funzione eminentemente culturale e civica di questo edificio, quasi una sorta di cittadella della cultura ticinese, o come viene affermato anche dall'allora amministratore delegato della società di radiodiffusione svizzera Georges Conus, una sorta di surrogato di quell'università ticinese che nascerà soltanto molti anni dopo. Ed è per questo insieme di ragioni che qui ho provato a tratteggiare che ritengo vitale salvaguardare questo edificio, che è una delle testimonianze più alte della cultura architettonica ticinese degli anni 50 e 60, ma io direi anche della cultura architettonica svizzera ed europea.
L'architetto ha un solo dovere, che è quello di rispettare il tridomio di Vitruvio, ossia costruire in modo utile, solido e bello. Questo è in breve il compito dell'architetto, un compito evidentemente al servizio della società e che lui deve svolgere nel miglior modo possibile, in sostanza.
Prima di continuare, Pietro, il nostro avvicinamento alla cerimonia di apertura del 1962, mi permetto una piccola parentesi per un aneddoto, in quanto Rino Tami sposerà nel corso della sua vita quella Nini Musni, la prima annunciatrice di Radio Montecenere, che abbiamo proprio sentito in apertura nel documento della radioscuola. Ma noi abbandoniamo per un attimo le vicende legate all'edificio e ai suoi architetti e diamo invece spazio a quelle del personale impiegato alla radio.
Lo facciamo con due aneddoti legati a un momento particolare, quello del trasloco di apparecchiature, uffici, personale dal Campo Marzio verso la Via Besso. Luigi Faloppa, voce storica della Costa dei Barbari, e Luigi Morandi, cronista sportivo, ci raccontano il loro passaggio dai vecchi ai nuovi studi. Viene quasi da ridere perché me lo immagino Luigi Faloppa che sale alla Via Besso con la sua bicicletta.
Fra quelli che ricordo maggiormente potrei citare un aneddoto. Mi sia permessa una piccola premessa. Cosa ha voluto dire prima di tutto il cambiamento di studio per me? Che abitavo, e abito tuttora, vicinissimo allo studio vecchio di Campomarzio. Non solo, ma che io dovevo la mia presenza alla radio a quel fatto, perché quando avevo circa 12 anni cercavano una voce di bambino, di ragazzino. E da allora ho continuato, evidentemente, facendo altro, perché l'ho sempre vista come hobby. E come hobby io forse avrei continuato finora, invece... perché avrei potuto continuarlo? Perché nello studio vecchio si lavorava fino a mezzanotte, anzi le cose culturali si facevano meglio la sera, perché eravamo tutti o insegnanti o gente che era occupata durante il giorno. Quindi avrei continuato probabilmente allo studio vecchio a fare così, ossia a vedere la radio come hobby. Invece tuttora mi trovo nella felice situazione di quello che ha trasformato il suo hobby in professione, anche per le esigenze dello studio nuovo, vero? Ora... un particolare, io a quell'età ero evidentemente più sportivo di oggi, praticavo qualche sport, però domenicali, per i weekend. Io ero un ciclista cittadino, ossia tutte le mie giri in città e anche andare alla radio li facevo in bicicletta, però perché era possibile. Quando lo studio fu trasferito a Besso, mi illusi di trasformare quell'hobby così cittadino in uno sport. Dico, bene, ho un'occasione, vado in bicicletta allo studio radio. Non l'avessi mai fatto. Io ci arrivavo, sì, però prima di poter andare al microfono con una voce decente, come allora tutti si aspettavano, io dovevo aspettare non 5 minuti, ma nemmeno 10, nemmeno un quarto d'ora, ma magari anche un'ora prima di riavere la mia voce. E fu così che divenni motociclista.
Ho un altro ricordo particolare del trasloco, è il tragico rumore dei dischi di 78 giri, dei dischi a 78 giri che abbiamo, ahimè, sciaguratamente spezzato per sveltire il trasloco. Ecco, forse qui qualcuno ha commesso un grave errore, perché magari in quei 48 giri oggi avremmo riscoperto magari non so quanti tesori. Ecco, quel rumore di dischi a 78 giri spaccati come i contadini spaccano i rami secchi sulle ginocchia, lo sai che ce l'ho ancora in mente. È stato un rumore tragico per me. Vabbè, saranno stati anche dischi di Carla Boni o Gino Latilla, comunque quello era un pezzo, se vogliamo, di radio di quei tempi che andava a farsi benedire.
Grande Luigi Falopa è stato il nostro maestro radiofonico di tutti noi. Con un po' di rammarico per tutti quei 78 giri andati persi, Claudio, giungiamo così finalmente a quel 30 di marzo del 1962. La cerimonia di apertura, che va da sé, è trasmessa in Radio Cronaca Diretta.
Radio della Svizzera Italiana, studio di Lugano. A inizio ora l'attesa cerimonia di inaugurazione del nuovo studio radio a Lugano Besso.
Signore e signori, buonasera. Ci troviamo nell'atrio principale del nuovo studio radio, dove sta per avere inizio la cerimonia ufficiale d'apertura. Nel corso della settimana lo studio è stato visitato da giornalisti, è stato visitato da collaboratori, è stato visitato da diverse personalità, ma questo è il momento, riteniamo, più significativo nella vita di questo nuovo studio, che è iniziata 10 anni fa con i primi studi, con le prime ricerche, con le prime opere, ma si è iniziato in modo effettivo come costruzione nel 1957. Oggi i lavori sono ultimati e nell'atrio un folto suolo di invitati sta aspettando il momento in cui la cerimonia avrà il suo avvio ufficiale. Vorremmo dirvi qual è la nostra impressione, ma ci troviamo un po' a disagio, in quanto parlar bene della propria casa è cosa che non sempre riesce molto opportuna. La ragione per la quale ci esimiamo dal descrivervi questa sala è appunto questa. Noi fino a questo momento abbiamo visitato lo studio e vi diciamo con compiacimento certamente che è un'opera che indubbiamente ci fa molto piacere, in quanto dà una conveniente sede non soltanto alle opere di trasmissione, alle trasmissioni in sé, ma scusate, cortesi ascoltatori, ecco che vediamo avvicinarsi al porta d'ingresso dell'auditorio principale, l'onorevole Willy Spüller, al quale il direttore della radio Salomallo pose in questo momento la forbice con la quale ha tagliato il nastro bianco e rosso e simbolicamente ha dato l'addio alla cerimonia.
Radio della Svizzera Italiana. Signore e signori, buongiorno. Diamo ora inizio alla cerimonia d'inaugurazione, che si apre con alcune interpretazioni di corali della Svizzera Italiana. Prima sul podio è la corale Pro Costume Poschiavo, diretta da Remigio Nussio, che vi farà udire successivamente la Mesolcina di Carlo Bonalini e la Calanchina di Boris Luban e Remigio Nussio.
Sulle voci della corale Pro Costumi di Poschiavo ci tocca interrompere la cerimonia inaugurale e concludere il granaio di oggi.
Beh, ricordiamoci appunto che siamo radio della Svizzera Italiana, dunque la presenza poschiavina è una presenza importante che non deve assolutamente essere dimenticata. Granaio della memoria che ha festeggiato così i 50 anni degli studi radiofonici di Besso,
visitando dapprima i vecchi studi del Campo Marzio.
Abbiamo poi sentito le ragioni della creazione del nuovo studio,
lasciando all'architetto Rino Tami il compito di descrivere un angolo dell'edificio dai mattoni rossi.
Beh, è il posto più bello della radio, io vorrei trasmettere sempre da lì. E ricordando il trasloco dal Campo Marzio a Besso.
E rievocando infine la cerimonia di apertura del 30 marzo 1962. Un caro saluto da Pietro Bianchi
e Claudio Biffi, che si congedano con le parole di un altro grande personaggio della storia della radio, Guglielmo Canevascini, detto il Padre Eterno.
Ora che la nostra radio è finalmente installata in una sede idonea e tecnicamente aggiornata, i responsabili dei programmi dovranno meditare con sensibile riflessione un pensiero di Corrado Alvaro. Questo: quando chi ha in mano gli strumenti di informazione giustifica lo scarso livello dei prodotti che diffonde, asserendo che il pubblico è sciocco, spesso fa nascere il sospetto di essere sciocco a sua volta e che in fondo quelle cose piacciono anche a lui.